Ci troviamo spesso a rispondere a delle domande che ci pongono i nostri pazienti, i nostri malati, non solo loro, anche le famiglie, e qualche volta ci lasciano spaesati, è naturale, penso. Grazie di questo tema perché è un tema molto difficile. In realtà generalmente viene affrontato a 3-4 voci, quindi il medico, il bieticista, il giurista, in realtà mi trovo da sola qua, quindi cercherò di essere il più possibile esaustiva, però è un argomento talmente vasto che non è sicuramente possibile. Cerchiamo di riflettere su un argomento che ci vede sempre come protagonisti in realtà, anche come palliativisti. Io sono un medico-oncologo, mi occupo di cure palliative dai tempi proprio della specializzazione. Ho pensato di suddividere il mio intervento in queste tre fasi. In una prima fase ridefiniamo, come dicevamo, un pochino il significato delle parole che più comunemente ascoltiamo anche nel dibattito pubblico, che fa da sfondo poi in realtà anche al lavoro parlamentare in questi ultimi tempi. Poi daremo dei piccoli cenni di principi etici nelle cure di fine vita, ma so appunto che già alcuni di voi facendo bioetica sono sicuramente anche più esperti di me in materia. Affrontiamo poi come esempio di legge, di norma che affronta un pochino gli argomenti della fine della vita, la legge 219/2017, la cosiddetta legge sulle DAT, quindi la legge in materia di consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento. Iniziamo a vedere un pochino di che cosa stiamo parlando e per entrare nell'argomento di oggi ho pensato di ragionare insieme a voi brevemente su cosa è successo negli ultimi 13 anni più o meno, quindi tra i 10 e i 15 anni. Si sono succedute una serie di casi, succedute una serie di casi mediatici anche se vogliamo, sicuramente di drammi umani, drammi perché nella loro evoluzione, anche nel loro esito, sicuramente sono finiti tragicamente. E che qualche volta, sia nelle intenzioni dei protagonisti, sia nelle intenzioni di chi era intorno a loro, sono divenuti casi emblematici. Non so se nella vostra esperienza è diverso. Nella mia esperienza non sono realmente dei casi emblematici, dei casi tipici dei malati che noi assistiamo. Molto difficilmente noi affrontiamo in qualche modo delle domande così difficili con i nostri pazienti. Difficilmente ci chiedono di accedere a dei servizi che propongono il suicidio assistito, l'eutanasia, o comunque non sono delle scelte radicate in queste persone che affrontano dei momenti così drammatici e quindi anche delle domande esistenziali, quali quelle del fine vita, che caratterizzano il fine vita e che spesso e volentieri in qualche modo si modificano nel giro di poco tempo. Noi possiamo affrontare questi argomenti un giorno e troviamo il giorno dopo la persona che ha già raggiunto un altro tipo di conclusione, un altro tipo di posizione. Questi casi sono, ripeto, stati anche voluti come un po' cavalli di battaglia ideologici. E pensando un pochino a questi casi, mi è venuto in mente che in realtà hanno avuto due forse aspetti positivi. Intanto sicuramente hanno consentito a noi di riflettere sulle tematiche relative al fine vita, che sono delle tematiche sempre molto difficili da affrontare nel dibattito pubblico. Spesso e volentieri ci troviamo in difficoltà a parlare di morte, a parlare di terminalità, a parlare di sofferenze del fine vita. Ed effettivamente questi sono stati dei casi invece che hanno acceso un riflettore. E dall'altra parte hanno fatto emergere probabilmente la necessità nella popolazione, nei cittadini, anche noi medici, di avere delle nuove risposte a nuove domande che sono venute fuori di pari passo con i progressi della medicina, i progressi della tecnologia. Fino a qualche anno fa non avremmo mai pensato di poter consentire la sopravvivenza di malati che invece adesso sopravvivono. E sopravvivono come? E questa è la situazione che forse, rappresenta una novità. Ovvero situazioni nelle quali c'è una forte disautonomia, una perdita anche completa dell'autonomia e quindi anche lunghe sopravvivenze in condizioni molto disagevoli, molto disagiate e anche di grande sofferenza. Uno degli ultimi casi che si è presentato è sicuramente quello del DJ Fabo, cosiddetto. Allora, ho voluto un pochino iniziare dal caso di cronaca per cercare di affrontare gli argomenti di questa mattina, in particolare il suicidio assistito. Che cosa è successo? Brevemente, perché sicuramente lo sapete. È successo che il 27 febbraio del 2017 il DJ Fabio, appunto questo ragazzo Fabiano Antoniani, è riuscito ad accedere in una clinica svizzera e quindi a morire mediante la pratica del suicidio assistito. Veniva fuori chiaramente da un incidente stradale che gli aveva lasciato come esito una gravissima disautonomia e una cecità, e quindi ha vissuto sicuramente degli anni di grande dramma, anche umano. Il problema è nato nel momento in cui si è in qualche modo presentata la persona che l'aveva aiutato a raggiungere la clinica svizzera, si è presentata e si è autodenunciata, e a quel punto si è innescato tutto il procedimento penale. La procura e in particolare gli stessi pubblici ministeri hanno chiesto proprio in quel frangente al giudice per le indagini preliminari di sollevare una questione di legittimità costituzionale sul fatto che l'articolo 580 del codice penale, che prevede l'aiuto al suicidio o l'istigazione al suicidio, sia applicabile in una situazione così limite, quale quella di un soggetto che aiuti un malato terminale o un malato irreversibile, che è molto diverso, a porre fine alla propria esistenza quando il malato stesso ritenga che la sua vita sia in realtà lesiva della propria dignità. Il problema è stato effettivamente rivolto alla Corte Costituzionale, che proprio esattamente un anno fa ha chiesto un intervento del Parlamento per colmare questo vuoto legislativo e ha rinviato la propria decisione, la propria espressione a settembre del 2019. In realtà il Parlamento ha avuto altri problemi, evidentemente non si è dedicato a colmare questo vuoto legislativo così come veniva richiesto dalla Consulta, e quindi la Corte Costituzionale si è espressa. È ovvio che l'espressione della Corte Costituzionale pesa moltissimo poi sull'attività parlamentare che da adesso in poi si dovrà svolgere inevitabilmente. E che cosa è stato detto? È stato di fatto ritenuto non punibile il soggetto che venga accusato di aiutare, di agevolare nel proposito di suicidio chi, paziente, malato, irreversibile, chieda autonomamente e liberamente di porre fine alla propria vita. Sull'autonomamente e liberamente, chiaramente si può aprire una grandissima riflessione. Chi può immaginare che in un momento di estrema fragilità, ne avete parlato poc'anzi, di estrema fragilità come quella della malattia avanzatissima o della malattia, che rende irreversibilmente non autonomi, si possa davvero pensare di essere, liberi nelle proprie scelte? Probabilmente si è molto vulnerabili e quindi probabilmente non si riesce ad essere lucidi nella valutazione della propria esistenza. Quali condizioni ulteriori sono state poste in esame, diciamo, sono state sollevate dalla Consulta? Forse alcune altre condizioni che in qualche modo salvano la situazione, che se no sarebbe stata veramente abbastanza inquietante. Che cosa dice? La Consulta dice che bisogna assolutamente che diciamo, dato modo al paziente, al malato, di accedere a un servizio di cure palliative, così come è previsto dalla legge 219-2017, e che eventualmente abbia avuto la possibilità, sempre come dice questa legge che tra poco vedremo, abbia avuto la possibilità di accedere alla pratica della sedazione profonda continuativa, che più tardi vedremo è assolutamente lecita. Inoltre, sottolinea che la valutazione di queste persone, e quindi dell'irreversibilità della malattia, della scelta autonoma e libera che queste persone stanno cercando di fare, avvenga, diciamo, in una struttura pubblica, e sentito il parere del comitato etico territorialmente competente. Quindi, cercando forse probabilmente un po' di tamponare una situazione che altrimenti sarebbe stata veramente dilagante. La domanda che tutti ci siamo posti, in primis noi medici che ci occupiamo della fine della vita, è se effettivamente quindi il suicidio assistito sia ormai legittimo in Italia. La risposta a mio parere è no. Che cosa è successo però? Che è esploso il caos prima e dopo la Consulta, diciamo l'espressione della Consulta. E il dibattito, probabilmente purtroppo, si è concentrato su due aspetti che dovrebbero trovare una sintesi, che invece sono stati portati avanti un po' come cavalli di battaglia, se vogliamo, ideologici e anche molto divergenti, contrapposti. Quindi da un lato la salvaguardia della vita e dall'altro l'autodeterminazione del soggetto. Sono due principi rilevantissimi bioeticamente che dovrebbero appunto invece essere uniti invece di essere divisi. Che cosa succede all'estero? All'estero stanno affrontando delle situazioni etiche anche molto complicate. Perché? Perché esistono, come sapete, dei paesi in cui è possibile accedere sia al suicidio assistito sia all'eutanasia, e adesso cominciano ad emergere quei casi che probabilmente meritano una riflessione e che la meritavano forse anche prima, perché sono proprio dei casi drammatici. L'ultimo che è avvenuto è stato a giugno. Il caso di una ragazza malata psichica, quindi con una forte sofferenza psichica, non fisica, minorenne, che è morta mediante il suicidio assistito in casa. Voi potete immaginare che tipo anche di riflessione poi aprano questi argomenti. In Europa la situazione è molto frastagliata. Sicuramente, diciamo, è legittima giuridicamente la richiesta di suicidio assistito e di eutanasia, anche se non in tutti i paesi entrambi sono legittimi, ma in particolare riguarda chiaramente le persone affette da gravi patologie inguaribili e che provino una gravissima sofferenza fisica e psichica percepita come insopportabile. Questo viene detto dalle leggi e dalle norme presenti nei vari paesi europei. In Italia, in realtà, eutanasia e suicidio assistito rientrano ancora nei delitti contro la vita, quindi teniamo ben presente che non è successo nulla, è stato depenalizzato in teoria, in alcuni nulla tra virgolette, è stato depenalizzato in alcune circostanze limite l'articolo 580 che prevede l'aiuto e l'istigazione al suicidio, ma eutanasia e suicidio assistito rientrano ancora nell'omicidio del consenziente, nell'omicidio volontario comune e anche nell'articolo 580 che abbiamo visto poc'anzi. Parliamo un pochino della terminologia che sicuramente voi conoscete, ma che la rivediamo insieme brevemente. Intanto parto dall'accanimento terapeutico, perché l'accanimento terapeutico è l'argomento anche forse più difficile in qualche modo da caratterizzare, e spesso anche noi medici abbiamo difficoltà a distinguere che cos'è accanimento e che cos'è invece un intervento medico assolutamente lecito. La valutazione è sicuramente nello scopo. In particolare, vediamo che l'accanimento terapeutico è quell'insieme di iniziative clinico-terapeutiche con le quali si interviene per ritardare la morte, pur non essendoci alcuna valida speranza di ripresa. Quindi, di fatto, si traduce in un prolungamento afinalistico dell'agonia, ma senza nessuno scopo se non quello di ritardare ad ogni costo la morte. Queste iniziative vengono in qualche modo definite di carattere eccezionale, cioè rientrano nelle iniziative sproporzionate e straordinarie. E a breve appunto ripasseremo anche che cosa intendiamo per giudizio di proporzionalità, sproporzionalità e ordinarietà e straordinarietà in medicina. Parliamo poi del suicidio assistito medicalizzato. È proprio quello di cui abbiamo parlato fino adesso, quindi del DJ Fallo. Allora parliamo di un aiuto intenzionale da parte generalmente di un medico di una persona a suicidarsi, rendendo disponibili i farmaci che questa persona possa autosomministrarsi. Se questo non è possibile, chiaramente il medico, o chi per lui, rende disponibile delle macchine che possono aiutare il paziente con una ridotta capacità fisica ad assumere il prodotto letale che è stato predisposto. Anche in questo caso, come vedremo anche per l'eutanasia, si tratta di una richiesta volontaria e consapevole della persona stessa e, ripeto, è molto difficile stabilire veramente la consapevolezza in una fase così fragile come il fine vita o come una, diciamo, persona affetta da una patologia gravissima e irreversibile. L'eutanasia, viceversa, è un'azione intenzionale di uccidere di una persona, che in questo caso è il medico, che va ad uccidere somministrando farmaci specifici proprio e mirati appunto ad essere farmaci eutanasici, assecondando la richiesta volontaria e consapevole della persona. Anche in questo caso parliamo di una richiesta volontaria e consapevole, ritornano questi termini. L'eutanasia deve essere quindi valutata come tale a livello delle intenzioni, quindi uccidere, e dei metodi utilizzati, quindi sono dei farmaci specifici. A questo punto noi possiamo ragionare su altre forme di eutanasia, possiamo declinarla ancora più nel dettaglio questa terminologia, anche se non tutte queste definizioni. Sì, ok. Anche se non tutte queste definizioni sono universalmente accettate. Intanto parliamo di eutanasia attiva, volontaria o diretta, quando il decesso è provocato tramite proprio la somministrazione di farmaci che inducono la morte, che è un po' la definizione che abbiamo visto prima. In realtà, secondo alcuni autori, esiste anche un'altra tipologia di eutanasia attiva, che è un'eutanasia involontaria o indiretta. In questo caso io mi trovo d'accordo più che altro con coloro i quali sostengono che in realtà questa forma di eutanasia probabilmente non esista. Perché? Perché si tratta dell'impiego di sostanze che non hanno l'obiettivo di uccidere, ma hanno l'obiettivo di alleviare la sofferenza. Allora, nel momento in cui, peraltro, nella definizione viene specificato in quantità maggiore rispetto a quella prevista per la terapia del dolore, probabilmente ci situiamo in una una fattispecie nella quale il medico, per imperizia, immagino, abbia utilizzato una quantità maggiore di quella prevista. Se invece siamo in una situazione nella quale c'è volontà da parte del medico di utilizzare questa terapia per il dolore, ma la morte, come vediamo poi nel seguito della definizione, è un evento secondario, cioè una riduzione dei tempi di vita che non è l'iniziale obiettivo, ma è solo, diciamo, un evento secondario e collaterale, allora, appellandoci ad un principio bioetico molto importante, che è il principio del duplice effetto, possiamo ritenerlo lecito e più tardi vedremo il motivo per il quale noi distinguiamo concettualmente una situazione in cui l'evento morte è l'evento intenzionale unico e primo e la situazione nella quale invece l'evento morte è un evento secondario e quindi tollerato e assolutamente non ricercato, ma tollerato per il raggiungimento della soppressione del dolore. Anche ho riportato alcuni brevi passaggi della dichiarazione sull'eutanasia del 1980 della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede e anche alcuni stralci delle conversazioni di Pio XII, sempre nel 57, sempre in merito a queste domande, ovvero sulla legittimità dell'utilizzo di medicinali che siano atti a lenire o sopprimere il dolore, anche se possano effettivamente derivarne come effetti collaterali torpore o minore lucidità. E la sintesi, molto brevemente, che sono degli atti medici assolutamente leciti. Una ulteriore suddivisione dell'eutanasia, abbiamo visto l'eutanasia attiva e l'eutanasia invece possiamo parlare di un'eutanasia passiva. Anche in questo caso non è universalmente accettata la terminologia, ma in questo caso, diversamente dall'eutanasia attiva involontaria, il problema non è concettuale, il problema è terminologico, perché ci troviamo in una situazione nella quale la morte del paziente è provocata dall'omissione, che, secondo chi critica questa terminologia passiva, è un'azione. Anche l'atto omissivo in realtà non costituisce nessuna passività, ma è solo una diversa attività. Questa fattispecie di eutanasia passiva rende qualche volta difficile la valutazione, perché bisogna stare molto attenti a non confonderla con l'astensione terapeutica in una situazione che sia irreversibilmente orientata verso la morte, laddove quindi continuare proseguire i trattamenti di quel tipo sarebbe invece, si configurerebbe come un accanimento terapeutico. Come possiamo, diciamo, ragionare proprio su questa distinzione? Appellandoci ad un altro principio etico, o meglio un giudizio, che è quello sulla proporzionalità o sproporzionalità di un mezzo di conservazione della vita. Parliamo di proporzionalità, o viceversa appunto di sproporzionalità, quando ragioniamo intorno all'adeguatezza o all'inadeguatezza tecnico-medica dell'uso di un determinato mezzo, in relazione al raggiungimento di un obiettivo, che può essere un obiettivo di salute o un obiettivo di sostegno vitale per quel paziente. È chiaro che se togliamo un mezzo che noi riteniamo proporzionato e che quindi sia adeguato al raggiungimento dell'obiettivo di salute o di sostegno vitale, ci troviamo nel campo eutanasico. Se invece togliamo un mezzo sproporzionato, stiamo evitando l'accanimento terapeutico e allora ci troviamo nella legittimità. Anche se e togliamo il mezzo sproporzionato, e lo rivedremo poi nella legge 219, è necessario offrire a quel paziente tutte le terapie e gli interventi tesi a lenire le sofferenze, ovvero la palliazione. Palliazione che ricerca nella soppressione del dolore e di tutte le forme di sofferenza il vero obiettivo, è proprio lì l'obiettivo della palliazione, e tollera solo come conseguenza la morte, che in realtà è l'esito naturale della malattia che irreversibilmente già sta conducendo all'exitus. Nell'eutanasia invece l'obiettivo è opposto, si ricerca la morte per ottenere come effetto la scomparsa del dolore e delle sofferenze. Quindi siamo nella valutazione delle intenzioni in particolare. Vediamo quali sono i principi etici che in qualche modo abbiamo già richiamato e che possono aiutarci in, diciamo, in alcune riflessioni che spesso davvero però sono molto complicate, tant'è vero che chi come me opera continuamente a contatto con malati terminali spesso e volentieri, oltre a riunirsi in equipe per ragionare sui singoli casi, ci riferiamo al comitato di bioetica, al comitato etico di riferimento, che per noi è il comitato dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, dove troviamo bioeticisti, giuristi che riescono ad aiutarci come medici ad affrontare le singole questioni. Innanzitutto il principio della salvaguardia della vita. È chiaro che in un'ottica personalista noi mettiamo al centro la persona umana con tutti i suoi valori e la sua dignità e ragioniamo intorno alla persona umana come a unione sostanziale di spirito e corpo, motivo per il quale ecco che la vita corporea non può rappresentare qualcosa di esterno, ma rappresenta il valore fondante la persona. Quindi è chiaro che la salvaguardia della vita dovrebbe in qualche modo avere sempre un'attenzione particolare. E come dicevamo, nel dibattito ideologico poi attuale viene invece contrapposta ad un secondo principio, che è il principio dell'autonomia, dell'autodeterminazione. Siamo in una società nella quale l'autodeterminazione, la libertà di scelta, anche che supera la competenza spesso e volentieri, ma questo in tutti gli ambiti, è davvero molto sentito. Quindi anche nell'ambito sanitario purtroppo l'autonomia è divenuta davvero una richiesta davvero martellante anche per noi medici. In realtà spesso non ci si accorge sia della propria vulnerabilità nei momenti di malattia, e sia della propria anche, tra virgolette, incompetenza sui fatti di salute, quindi difficilmente riusciamo ad affidarci a chi in quel momento dovrebbe guidarci nelle scelte, che se non altro per codice deontologico dovrebbe essere il medico, che dovrebbe appunto avere come obiettivo, e questo lo rivediamo nel secondo principio che leggiamo qui, il principio di beneficenza, dovrebbe avere come obiettivo quello di massimizzare i benefici per quel paziente e limitare per quanto possibile il danno e la sofferenza. Ed ecco che ci agganciamo al principio di non maleficenza, nessun atto medico dovrebbe avere come obiettivo procurare il danno. Naturalmente bisognerebbe sempre avere da medici ben chiaro qual è il davvero l'overall benefit, quindi il beneficio globale per quella paziente, per quel paziente, che quindi non consideri solamente il prolungamento della sopravvivenza, ma anche il come questa vita viene vissuta e anche quindi diciamo la qualità. Si parla spesso di qualità della vita e in particolare nel mio ambito, nella mia disciplina, le cure palliative, certamente la qualità della vita spesso e volentieri deve avere la nostra attenzione. Uno dei principi più citati anche prima, come avete visto, è proprio il principio del duplice effetto. Ne ho parlato parlando dell'eutanasia indiretta, attiva, indiretta o involontaria. Perché? Perché il principio del duplice effetto attesta l'eticità di quell'azione che produce una conseguenza buona e una conseguenza cattiva. Per esempio, proprio quello di cui abbiamo parlato prima, i farmaci per il dolore o per alleviare le sofferenze, anche psichiche, mi vengono in mente le benzodiazepine, i barbiturici, piuttosto che i farmaci oppiacei per lenire il dolore. Sono tutti farmaci che vanno saputi dosare, peraltro il nostro corpo in qualche modo si difende dall'azione di questi farmaci, che è un'azione centrale, un'azione sul nostro cervello, sul nostro sistema nervoso centrale. E come si difende? Andando incontro a quella che chiamiamo tolleranza, assuefazione. Quindi è chiaro che il nostro compito da medici è scegliere il dosaggio corretto in quel determinato paziente, in quel determinato momento. Non esistono delle tabelle valide per tutti. Molti di questi farmaci prevedono che vi sia una titolazione, quindi un incremento progressivo che in qualche modo supera quel meccanismo di difesa che noi tutti abbiamo. Ma in realtà, a qualunque dosaggio, si tratta di farmaci che hanno degli effetti collaterali. E quindi il medico esperto sa quali possano essere gli effetti collaterali tollerabili in quella determinata situazione. Tra questi c'è sicuramente l'abbassamento dei livelli di vigilanza, il torpore, l'abbassamento della lucidità. Ed è chiaro che se il principale obiettivo nostro è quello di alleviare le sofferenze, possiamo legittimamente passare anche attraverso questi effetti. Quali sono le condizioni che dobbiamo però avere davanti per poter appellarci al principio del duplice effetto? Intanto che l'azione che si intraprenda deve avere un'intenzione buona. Quindi, nell'esempio, se siamo rimasti lì a quell'esempio, è chiaro che l'intenzione deve essere di lenire la sofferenza. La seconda condizione da intersecare è che il conseguimento dei benefici sia in qualche modo sicuramente l'intenzione primaria e per quanto possibile possa avere solo come effetto indiretto l'azione negativa. Che i vantaggi attesi inoltre siano superiori o quantomeno uguali ai danni arrecati e che i miglioramenti che noi ci attendiamo siano effettivamente verificabili nel breve periodo. Siamo davanti poi alle fasi del giudizio etico di fronte alle singole scelte del medico. La prima fase si caratterizza proprio per il giudizio di proporzionalità, che in realtà si fonda su un fattore oggettivo di valutazione. E bisogna mettere un pochino in fila alcuni di questi fattori, cioè se effettivamente quell'atto medico, quell'azione, quella terapia sia disponibile e sia reperibile, se esista una possibilità tecnica di applicarla in quel determinato frangente, quindi se quel paziente sia effettivamente in grado di sostenere quell'intervento, se le aspettative di efficacia medica siano realistiche, non siano solamente campate nella nostra mente, siamo spesso degli eterni ottimisti, noi medici, chi lavora come voi nei reparti specialmente di oncologia sa che abbiamo molta difficoltà a dire basta, no? Da oncologa dico questa mia idea. È chiaro che le aspettative di efficacia medica reale spesso sono difficili anche da definire, però la nostra capacità, anche la nostra esperienza dovrebbe un po' guidarci in questo. Gli eventuali effetti collaterali bisogna anche tenere in considerazione, perché questi portano un danno per il paziente. Allora, se parliamo poi del principio di non maleficenza, pensate bene che anche i nostri atti, come abbiamo detto, non dovrebbero essere dannosi per quanto possibile. Bisogna poi prevedere i rischi, che un po' riprende il punto precedente, per la salute e la vita del paziente, la possibilità di ricorrere ad alternative che abbiano, per esempio, un'uguale efficacia ma magari minori effetti collaterali, e anche la quantificazione delle risorse sanitarie. Qui facciamo riferimento ad un altro principio di molto importante, che è il principio di giustizia. Non ho una slide apposta, ma è un principio che voi tutti conoscete. Sicuramente le risorse sanitarie devono essere ripartite in maniera giusta su tutti i cittadini, e è un altro dei temi attuali, quanta differenza ci sia poi in realtà nell'applicazione dei mezzi sanitari nelle diverse regioni italiane. Molta differenza probabilmente, se ne accorge chi lavora nei importanti poli romani, che accolgono, meglio qualche anno fa sicuramente accoglievano di più, persone che migravano dal sud verso i poli. Io mi sono specializzata a Gemelli ed era una situazione tipica l'arrivo di pazienti oncologici che per gli effetti collaterali, provenendo dalla Sicilia e dalla Calabria, piombavano nel pronto soccorso del Gemelli in attesa di risposte. È chiaro che il principio di giustizia in una situazione come la nostra è difficile da poter perseguire, ma sarebbe uno degli obiettivi sicuramente più importanti della politica. Parliamo poi della seconda fase di giudizio etico, che è il giudizio di ordinarietà o straordinarietà, che invece insiste su qualcosa di soggettivo. Bisogna sempre chiedere, in questo caso proprio veramente il paziente deve essere al centro del giudizio perché riguarda se stesso, bisognerebbe chiedere sempre al paziente se quell'intervento è ritenuto ordinario o straordinario, in che senso? Ciò che risulta ordinario in realtà in un determinato momento per un determinato paziente può non essere lo stesso in un altro momento per lo stesso paziente e viceversa. Quindi per un paziente diverso nella stessa situazione un intervento medico può invece risultare ordinario. Ma addirittura ci possono essere delle differenze in termini di epoche storiche diverse, quindi anche di sensibilità culturali diverse, anche di accettazione, anche riferendoci per esempio alla evoluzione tecnica della medicina, non tutto quello che era straordinario 40 anni fa, mi riferisco anche alle parole di Pio XII, che qua magari voi potete anche andare a rivedere, può essere ritenuto tale adesso. Probabilmente alcuni interventi della rianimazione, per esempio, sono assolutamente obbligatori in un periodo storico come il nostro perché offrono un ottimo risultato a fronte, ad esempio, di una gravosità limitata per il paziente. Naturalmente sto generalizzando, non vale per tutti gli interventi. Quindi sicuramente il giudizio etico deve essere riferito all'uso del mezzo in quella situazione e non al mezzo stesso e deve essere chiesto al paziente che se rifiuta in realtà non equivale a dire che abbia richiesto il suicidio, ma semplicemente probabilmente... Che sia tutto chiaro è un parolone, però se ci sono delle cose che già adesso volete che io rispieghi brevemente, assolutamente sono qua. Parlavamo del giudizio di straordinarietà, ordinarietà da parte dei singoli malati. Il rifiuto, come dicevamo, di un mezzo ritenuto straordinario da quel malato non significa voler suicidarsi, questo deve essere molto chiaro per tutti noi. Può essere semplicemente che quella persona stia accettando la propria condizione umana e che quindi con naturalezza stia camminando con una maggiore o minore serenità verso l'exitus. Molto difficilmente in una società come la nostra si accetta la morte come un evento naturale, purtroppo. Spesso e volentieri la morte rappresenta, oltre diciamo, un dramma, è un, diciamo, qualche cosa che ci spaventa profondamente come esseri umani, rappresenta o viene visto come il fallimento della medicina. Ma in realtà siamo esseri viventi, lo sappiamo tutti, dobbiamo necessariamente prima o poi avvicinarci a questo percorso. E quindi può darsi che chi abbia rifiutato un determinato trattamento semplicemente accetti la propria condizione. O per esempio rifiuti un mezzo che, se messo in atto, possa per esempio rappresentare un onere troppo grande per la famiglia o per la collettività. Sicuramente, faccio mie le parole del professor Calipari, un mezzo di conservazione della vita deve generalmente essere considerato sempre come ordinario, però esistono dei casi, che sono dei casi limite, in cui l'uso, il suo uso, possa comportare per il paziente, secondo il suo giudizio, qualche cosa di intollerabile, che ne connoti quindi la straordinarietà. Quali sono quei fattori che possono rendere straordinario, per esempio, l'uso di un mezzo di conservazione della vita, che adesso andremo a vedere quali sono questi mezzi. Per esempio, se provoca un aggravio eccessivo rispetto alle risorse umane disponibili a quell'individuo in quel momento. Quindi, per esempio, uno sforzo eccessivo per reperirlo, o per esempio sperimentare, quando si utilizza quel mezzo medico, tecnico, un dolore fisico insopportabile o ripugnanza verso una determinata azione del medico. O un costo economico inaffrontabile, sono tutti elementi che possono compartecipare nel prudente giudizio, vedete che appunto deve essere prudente, possono aiutare nel definire un mezzo straordinario. Oppure, per esempio, se quel mezzo provoca un grave rischio per la vita o la salute del paziente, che sono valutati da lui stesso in relazione alla propria situazione di malattia inaccettabili. Oppure che abbia un basso tasso di efficacia globale, di overall benefit, come abbiamo visto prima, quindi di efficacia non solo in termini fisici, ma anche in termini, diciamo, in termini di salute psichica. E inoltre, infine, se l'utilizzo di quel mezzo procura a quel paziente una condizione clinica che gli impedirà l'adempimento di doveri morali più gravi e indifferibili. Mi riferisco per esempio ai mezzi che procurino un abbassamento dei livelli di coscienza. L'attenzione al singolo paziente ci impone spesso, ad esempio, anche di ragionare con lui intorno agli effetti collaterali proprio di quei farmaci che leniscono il dolore di cui abbiamo parlato fino adesso. Non sono tutti i pazienti che desiderano avere il controllo del dolore perfetto, se questo comporta un abbassamento della propria lucidità. Sono diversi, anzi, i pazienti che rifiutano un incremento del dosaggio, per esempio, pur sopportando un dolore, proprio perché preferiscono continuare la relazione con i propri congiunti, ad esempio con lucidità, con presenza di spirito. La terza fase poi del giudizio etico intorno a qualunque atto medico è rappresentata proprio dalla sintesi. Quindi abbiamo valutato gli elementi oggettivi, quindi la proporzionalità, abbiamo valutato gli elementi soggettivi, quindi l'ordinarietà di un determinato intervento medico, a questo punto sintetizziamoli. Esisteranno chiaramente dei mezzi proporzionati e ordinari, che quindi in quanto tale sono assolutamente obbligatori, dei mezzi proporzionati ma straordinari per quel paziente, o dei mezzi sproporzionati che invece il paziente riterrebbe ordinari per sé, e dei mezzi sproporzionati e straordinari, che rendono le cose semplici perché sono assolutamente illegittimi sotto tutti i punti di vista. Esistono chiaramente delle circostanze particolari nelle quali non sempre un mezzo proporzionato e straordinario può risultare diciamo da evitare, anzi può risultare obbligatorio per il paziente in qualche caso. Vorrei portarvi adesso un breve ragionamento sulla legge 219 del 2017, perché è uno degli esempi che sicuramente ha sollevato un po' il dibattito negli ultimi anni, ed è una legge forse tra le prime in Europa ad affrontare proprio questi argomenti del fine vita in maniera così dettagliata. È chiaro che se affrontiamo una legge del genere arroccandoci un po' nelle ideologie è molto difficile trovare una sintesi. Se cerchiamo di ragionare positivamente intorno a quello che troviamo scritto nella legge, probabilmente non troveremo delle distanze rispetto alla nostra pratica clinica quotidiana. La domanda che ci si è posti allora e che ci si pone anche adesso per il caso, per esempio, della risposta della consulta per il DJ Fago è: era ed è necessaria una legge che in qualche modo affronti le problematiche del fine vita? Dipende probabilmente, intanto la domanda chiaramente ha una risposta molto complessa, però forse dipende proprio anche dalla categoria di persona alla quale ci rivolgiamo. Se l'avessero chiesta a noi palliativisti, probabilmente una grande fetta di noi avrebbe risposto di no. Non è necessaria. Perché? Perché probabilmente per troppa sicurezza parliamo di questi temi e affrontiamo questi temi quotidianamente, seguiamo i pazienti nella loro anche crisi dell'esistenza, nella loro ultima fase di vita, e sappiamo per esperienza che è una fase in cui l'elasticità del comportamento del medico e anche il tentativo di confezionare intorno al singolo una risposta nelle azioni del medico è fondamentale. Quindi il rischio di ingessare questo periodo dentro i parametri rigidi di una legge che per definizione mira a sintetizzare dei casi, ma che in realtà quindi a volte perde di vista il singolo, l'individuo, poteva essere abbastanza pericolosa. Leggendo la legge comunque nella pratica clinica, in realtà vedremo, ecco, adesso a breve, che se si coglie lo spirito positivo della legge, ripeto, non ci sono delle grandi differenze rispetto alla nostra pratica clinica quotidiana. Certamente se lo si fosse chiesto allora e se lo si chiedesse adesso alla cittadinanza, ai cittadini, la loro risposta sarebbe diversa da quella di noi professionisti. Sarebbe sicuramente sì, è necessaria una legge, perché probabilmente è sentire comune intanto, diciamo, di fronte all'evoluzione della tecnologia, come dicevamo all'inizio, avere delle risposte nuove a quesiti bioetici nuovi, e quindi in realtà le nuove situazioni di vita ai limiti, quindi con gravi disabilità, anche per lunghi anni, i comi vegetativi e quant'altro, sicuramente necessitano di nuove risposte anche dalle norme. E poi perché probabilmente i cittadini non si sentono tutelati, non si sentono tutelati forse in primis da noi medici, sulla tutela in particolare della propria vita, ma soprattutto della dignità della propria vita, non si sentono tutelati nel proprio diritto alla libera scelta, per esempio. Probabilmente in molti reparti, diversamente da quello che accade poi in hospice da noi o nelle cure domiciliari di cure palliative, in realtà, diversamente, negli ospedali spesso e volentieri viene svuotato il senso del consenso informato. È molto facile, forse esperienza comune, che ci siano più un'attenzione alla burocrazia, quindi alla firma sul foglio, che in realtà un'attenzione all'informazione vera data alle persone. E questa norma effettivamente rimette un pochino i puntini sulle i, quindi probabilmente rifocalizza un po' l'attenzione che noi medici in teoria per ruolo e anche per codice deontologico dovremmo avere. Come vi dicevo all'inizio, è molto difficile, almeno per la mia esperienza e per l'esperienza delle persone che conosco che lavorano insieme a me, è molto difficile diciamo che si sia affrontato in maniera veramente sentita i problemi della richiesta di suicidio assistito e dell'eutanasia. È molto più facile che i nostri pazienti nell'ultima fase del cammino chiedano di essere accompagnati nel morire, che è ben diverso dall'essere aiutati a morire, ovvero diciamo scegliere di mettere fine alla propria vita. È molto diverso perché è più una richiesta di aiuto, una richiesta di sollievo dalle sofferenze e anche di una richiesta di rifiuto di quei trattamenti inutili che noi stessi medici dovremmo individuare prima di proporre. Anche sicuramente si parte anche nella legge dal rimarcare il valore inestimabile della vita. In realtà il valore inestimabile della vita, e quindi il principio della salvaguardia della vita, viene ripreso anche dalla consulta di recente a settembre, appunto nella sua espressione, perché in realtà in questo senso trova anche in senso laico un'estrinsecazione nell'articolo 2 della Costituzione, ma anche nell'articolo 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Il problema è che la Corte Costituzionale ha voluto ricordare che il valore della tutela della vita deve essere bilanciato con altri beni che, secondo questa sentenza, diciamo, sono costituzionalmente rilevanti, non ultimo appunto il principio dell'autodeterminazione. A mio avviso il problema poi principale è che la Corte ha ipotizzato che sia proprio una revisione della legge 219 a dare una risposta a chi chiede, per esempio, la depenalizzazione dell'articolo 580, perché in realtà, dal mio punto di vista, non ha colto lo spirito di questa legge. Questa legge in realtà tutela il cittadino, tutela il medico, rimette davvero al centro il consenso informato e l'informazione, che viene definita come momento di cura, quindi come tempo di cura da dedicare al paziente, tanto quanto la visita medica, tanto quanto l'anamnesi, tanto quanto l'intervento medico in sé, e accetta, diciamo, come naturale il percorso del fine vita verso la morte, cercando di evitare, intendo questa legge, di evitare ogni forma di accanimento, e dall'altra parte fornendo ai pazienti e ai cittadini, quando ben informati, consentendo loro, dicevo, di prendere delle decisioni in merito alla propria salute, quindi rispettando in questo senso l'articolo 32 della Costituzione. Qual è l'articolo? Riprendiamo brevemente alcuni degli articoli, giusto per farvi capire come effettivamente interpretandoli bene in realtà hanno uno spirito assolutamente positivo di tutela del diritto del cittadino, anche in quest'ultima fase. Innanzitutto viene ad essere tutelato il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione, come vi dicevo, chiedendo espressamente a noi medici di fornire un consenso, cioè più che altro di proporre al cittadino di dire la sua attraverso un consenso libero e informato. Attenzione, poi lo riprendiamo questo argomento, il consenso legittima l'azione del medico, ma in realtà il fondamento dell'azione del medico non dovrebbe essere il consenso, dovrebbe essere il bene del paziente, che in questo senso chiaramente deve essere ben chiaro in primis a noi medici. Inoltre l'articolo 1 afferma il diritto di ogni persona di conoscere le proprie condizioni di salute ed è assolutamente attuale, lo era ancora di più alcuni anni fa, ma sicuramente attuale la situazione per la quale giungano in cure palliative delle persone che non hanno assolutamente idea della propria patologia, non hanno idea di perché sono lì, non hanno idea di che cosa sia un hospice. E quindi non vivono probabilmente appieno il periodo di vita che diciamo terminerà con la loro morte, quindi il periodo di terminalità, che comunque è un periodo di vita. Chiaramente, qualunque decisione presa dai cittadini viene ribadito dalla legge, può essere rivista. E assolutamente il rifiuto può essere rivisto, quindi è anche il nostro compito, se nostro compito di medici, se abbiamo ben chiaro qual è il bene del paziente, ci teniamo che quel paziente comprenda il perché delle nostre proposte terapeutiche, sta a noi ripetere e in qualche modo ricercare, diciamo, continuamente il loro consenso. In una relazione di cura, ecco, questo è il punto fondamentale, che la legge cerchi la relazione di cura. Qual è, diciamo, il punto poi focale che viene rappresentato da questa legge? La ricerca di una pianificazione delle cure insieme al medico, quindi un costante dialogo tra paziente e medico, tenendo conto che in questo modo si supera l'annoso dilemma della scelta terminologica. Prima dell'uscita di questa legge c'è stato un grandissimo dibattito sulla scelta della parola. Parliamo di disposizioni o parliamo di dichiarazioni? In un senso le disposizioni sicuramente danno forza alla volontà di chi le esprime e quindi chiaramente il medico in qualche modo passa in secondo piano. Dall'altra parte le dichiarazioni evocano un desiderio che quindi può non essere assolutamente esaudito dal medico stesso e quindi il cittadino rischia, secondo la sua visione, di non essere preso sul serio. Si è scelto di utilizzare la parola disposizioni, anche se è molto dura, soprattutto per noi medici. Ma in realtà, come dicevo, la legge parla espressamente di pianificazione delle cure, quindi di dialogo, ed è così che si può superare sicuramente questo problema. L'articolo 2 parla del medico. Sicuramente il medico deve avere come obiettivo l'alleviare le sofferenze del paziente e lì dove ci fosse un rifiuto o una revoca del consenso ad un trattamento sanitario, sicuramente non può rinunciare quel medico a proporre la terapia del dolore e un percorso di cure palliative. Oltretutto, come dicevamo, la legge sta ben attenta ad evitare che i medici perseguano ostinatamente degli obiettivi irragionevoli mediante dei trattamenti che quindi sono futili o sproporzionati e lì dove ci fossero delle sofferenze refrattarie, il medico deve e può ricorrere alla sedazione palliativa profonda. E adesso vediamo di che cosa stiamo parlando. Sì, in hospice la sedazione profonda, la sedazione palliativa, la sedazione terminale è una pratica che noi conosciamo bene, meno forse capita di conoscerla in ambienti ospedalieri. Di che cosa si tratta? Si tratta di una riduzione intenzionale della vigilanza con dei farmaci specifici, che quindi sono classificati come tali, quindi sono dei farmaci barbiturici, ma in primis le benzodiazepine, che vengono utilizzate avendo come scopo non tanto quello della perdita della coscienza, che ha un effetto assolutamente secondario, ma hanno lo scopo di abolire la percezione di un sintomo che altrimenti sarebbe intollerabile per il paziente. L'importante è che si siano messi in atto tutti gli altri possibili mezzi alternativi, che quindi non abbiano avuto nessun effetto sul controllo di quel sintomo, e quindi quel sintomo può essere classificato come refrattario, rendendo la sedazione l'ultima spiaggia. La refrattarietà, peraltro, del sintomo deve essere presente in un momento preciso della vita del malato, cioè le ultime ore o gli ultimi giorni, secondo la valutazione del medico, che è chiaramente qualche volta imprecisa, ma è nelle cose, non possiamo davvero stabilire quanta vita ci sia ancora davanti. In genere, diciamo, la durata della sedazione palliativa è di circa 3 giorni. Questo fa capire che intanto la valutazione del medico in genere è corretta, quindi in effetti si ricorre alla sedazione quando il tempo di vita è davvero breve. Ma dall'altra parte devo sottolineare che questa è la durata di vita anche di quei pazienti che non siano sedati, che si trovino più o meno nello stesso periodo di malattia. Quindi possiamo ragionevolmente pensare, adesso lo riprendiamo con questo concetto, che non riduca la sopravvivenza. E in questo senso recita: quali sono le parole chiave a cui noi dobbiamo riferirci parlando di sedazione? Intanto che vi siano, ad esempio, degli eventi acuti con morte imminente, per esempio asfissie o emorragie massive, quindi situazioni davvero drammatiche che implicano una fortissima sofferenza nell'immediato a quel paziente, oppure che ci si trovi di fronte, come dicevo, ad un sintomo giudicato refrattario, cioè un sintomo che non è controllabile altrimenti, pur avendo messo in atto tutte le possibili alternative terapeutiche, e che al contempo sia giudicato intollerabile da quel paziente. Tra questi sintomi, in particolare, riconosciamo il dolore, il delirio e la dispnea. Più difficile è la valutazione del distress esistenziale, come potete immaginare, ma sempre deve essere rispettato il quarto punto, cioè l'aspettativa di vita deve essere di poche ore o di pochi giorni. Vado avanti. Chi è che decide per una sedazione profonda? Decide se è possibile il paziente. Noi nel nostro consenso informato abbiamo proprio l'espressa richiesta di domandare al paziente se può essere una strada pensabile per lui, quella di abbassare il livello di coscienza per non avvertire più quel forte dolore o quella fame d'aria, per esempio, no? Se lui non è cosciente, non è cosciente, non è in grado di prendere quella decisione, chiaramente si fa riferimento anche alla famiglia. E sicuramente è una scelta maturata in ambito multidisciplinare, quindi nell'equipe, che deve essere un'equipe matura in questo senso, deve capire il vero significato della sedazione e anche veramente l'impegno etico anche di ridurre la vigilanza di un paziente. Come dicevamo all'inizio, la sedazione palliativa non è equiparabile all'eutanasia, perché da un lato la sedazione profonda è un atto volto ad alleviare le sofferenze, l'altra, l'eutanasia, è un atto finalizzato alla morte, mediante la quale, diciamo, si solleva il paziente da quelle stesse sofferenze. La differenza è nei farmaci, negli obiettivi, che da un lato sono il controllo dei sintomi, dall'altro è la morte, e anche nel diverso esito. Come dicevamo, appunto, nella sedazione il paziente privo di coscienza, va verso una morte che però è naturale, una morte che già stava per giungere, per sopraggiungere. Nell'eutanasia invece noi desideriamo anticipare quel momento e la morte avviene nell'immediato. Ci sono problemi di eticità? No. Non ci sono problemi di eticità perché intanto i dati che noi abbiamo disponibili, come potete immaginare, le ricerche scientifiche in merito sono molto difficili, perché è molto difficile creare uno studio clinico eticamente valido che possa in qualche modo affrontare questo problema, quindi mettere a confronto pazienti sedati e pazienti non sedati e stabilire, diciamo, a priori la morte e i tempi della morte. Ma è un dato empirico assolutamente valido, quello che riguarda, però, che riguarda l'esperienza di tutti noi, che in realtà non vi sia veramente nessuna differenza nei tempi. E se anche ci fosse, ponendoci invece al contrario, se anche ci fosse un'anticipazione della morte, per quel principio del duplice effetto siamo in un'ottica comunque legittima. Chi è che può redigere le disposizioni anticipate di trattamento? In realtà ogni persona, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, e riguardano il consenso o il rifiuto ai trattamenti e gli accertamenti diagnostici. Questi, se volete posso andare avanti, così possiamo anticipare. Volevo solamente concentrarmi brevemente su cosa sono i mezzi di sostegno vitale, che probabilmente anche rientrano tra le domande anche più significative che noi medici e anche voi potete ricevere. Sicuramente i mezzi di sostegno vitale sono i mezzi che consentano respirazione, alimentazione e idratazione. Se sono mezzi di sostegno vitale da un lato, in realtà per alcuni aspetti possono essere interpretati anche come atti terapeutici. E questo viene esplicitato nella legge. Perché? Perché implicano dei contenuti che sono eseguiti mediante degli interventi medici. Per esempio l'introduzione di un catetere venoso, l'esecuzione di una gastrostomia, quindi di un diciamo, accesso esterno alle vie digestive. E sono soggetti a prescrizione, ovvero possiedono controindicazioni ed effetti collaterali. Quindi, se da un lato, in linea di principio, sicuramente la nutrizione e l'idratazione sono un sostegno vitale e sono ordinari e obbligatori, quindi, lo sono finché riescono a ottenere l'obiettivo, ovvero far assimilare l'acqua e gli alimenti dalla persona. Se ci avviciniamo, ovvero se ci avviciniamo ai casi in cui l'uomo sta per lasciare questa terra, è chiaro che siamo anche in una fase in cui il suo corpo non riceve più adeguatamente questi alimenti e quest'acqua. Quindi possono divenire più dannosi in alcuni casi che vantaggiosi. In particolare possono procurare comunque degli effetti tossici se non viene metabolizzato adeguatamente il materiale nutriente che viene somministrato. Le persone possono sperimentare per esempio delle febbre in occasione dell'introduzione di questi nutrienti mediante la via periferica o centrale. Possono per esempio essere sovraccarichi di liquidi e non riuscire quindi più ad assorbirli, ma avere solo gli effetti collaterali della nostra introduzione. Quindi in questo senso esistono dei momenti limite nei quali anche questi mezzi di sostegno vitale sono inefficaci. E quindi è giusto la sospensione in questo senso, ma siamo veramente nelle ultime ore di vita in genere. È chiaro che in ogni atto medico ci deve sempre guidare il giudizio di proporzionalità e anche in questo senso questi mezzi sono sottoposti a questo giudizio. Se faccio un'ultima riflessione sull'autonomia, ma proprio ultima e finisco. Una delle domande che viene fuori un po' dalla trattazione di oggi è se davvero l'esercizio dell'autonomia sia senza limiti. Sicuramente è importante mettere al centro la persona nella gestione della propria malattia e nella personalizzazione delle terapie, perché solo noi ci conosciamo, solo noi possiamo davvero giudicare un atto ordinario per noi stessi, no? Però la domanda è se davvero tutto può essere oggetto di richiesta, tutto può essere oggetto di rifiuto, fino anche a rifiutare la vita. E la risposta è no. Non esiste probabilmente un diritto a morire, esiste un diritto a morire con dignità. E allora forse la risposta a questo diritto risiede proprio nella ricerca di un'alleanza terapeutica. Quindi mettere al centro il paziente, ma guidarlo dal nostro, con il nostro sapere, quindi con la nostra professionalità. Proteggere il diritto della persona e quindi anche della famiglia e della comunità significa probabilmente accoglierlo con una presa in carico globale in un servizio come il mio, che probabilmente poi rappresenta un limite naturale un po' anche alle richieste che possono divenire dilaganti, estreme, come quelle del suicidio assistito e dell'eutanasia. Se si mira alla qualità di vita come esito e non solo alla sopravvivenza, se si applicano delle buone prassi sanitarie, quindi si mette al centro l'etica, si mettono al centro l'autodeterminazione da un lato, ma anche la buona informazione dall'altro, e se si considera l'uomo in effetti come in un modello bio, psico e sociale, quindi non solo nella parte biologica, ma anche nella parte psicologica, sociale e anche nella parte spirituale, è chiaro che la persona si sente più forte anche per affrontare un momento di vita estremamente critico come l'ultima parte, e probabilmente è la paura, è l'estrema fragilità che porta le persone a fare delle domande come quella di interrompere la propria esistenza. Probabilmente accoglierlo, farlo sentire insieme alla propria famiglia e anche supportato dall'azione del medico, dall'azione degli assistenti spirituali, sicuramente può aiutarlo a compiere delle scelte più sane per la propria vita.